Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Allora, dunque, benvenuti alla puntata numero
75. No, 4, 4.
Numero 74 del Sacred Podcast, di nuovo in compagnia dei vostri Francesco Fuso e Giuseppe Parrella. Non so perché io l'ho detto in questa maniera così molto poco virile. E siamo qui in realtà per in un'altra occasione purtroppo non troppo allegra che è occorsa qualche settimana fa, perché il 25 di febbraio è venuto a mancare Gene Hackman, grande attore che si era ritirato dal 2004, insomma, e aveva provato a fare lo scrittore per qualche anno, però sinceramente non ho mai letto nessun romanzo suo, però insomma conduceva in sostanza una vita tranquilla, fuori dal jet set, fuori dal mondo del cinema, vivendo a Santa Fe insieme alla moglie, quindi che se n'è andato alla veneranda età di 95 anni, ma come dice una barzelletta black humor napoleonia, l'hanno avuta sparata. Cioè, alla fine di una leggenda, pure questa è avvolta nella leggenda, perché non si sa effettivamente quali sono le circostanze, quanto siano chiare le circostanze del decesso. Quello che però purtroppo è la realtà dei fatti è che abbiamo perso un grande attore che insomma aveva deciso di rimanere un po' più defilato nell'ultima fase della sua vita, probabilmente proprio per arrivare a campare più a lungo di quanto pensasse, perché se non ricordo male aveva intervistato a proposito del suo ritiro, aveva parlato anche di problemi di stress che avrebbero potuto portare a tipo collassi cardiaci, non vorrei dire una stupidaggine, ma comunque fatto sta che si era ritirato e adesso non c'è più. E quindi noi per omaggiarlo faremo in realtà un'analisi di più di un suo capolavoro, però al quale quindi dedichiamo, penso, una puntata alla volta, nel senso che vogliamo parlare della conversazione di cui vi abbiamo accennato nelle puntate da Bologna, di quel bellissimo restauro, ma a questo giro invece parliamo di un altro film, cioè come dire, che ha reso famoso, credo, Gene Hackman, perché non mi ricordo di altri film precedenti a questo che abbiano avuto tutto questo risalto, forse sono io soltanto che ho i problemi di memoria. Comunque stiamo parlando di The French Connection, in italiano Il braccio violento della legge, del 1971, per la regia di William Friedkin, e che tra l'altro era diciamo il film più earliest, direbbe in inglese, non lo so dire in italiano, che aveva il premio Oscar. Praticamente se Sidney Poitier prima che morisse, premio Oscar al miglior attore protagonista per Indovina chi viene a cena nel 1968, quando è morto lui credo che appunto il record di premio Oscar più antico vinto da una persona ancora viva era proprio Gene Hackman come miglior attore protagonista per questo The French Connection di William Friedkin. Ma vabbè, a parte queste cretinate, dobbiamo parlare effettivamente del film. Allora,
beh, innanzitutto ti direi che un paio di titoli pre-French Connection riguardo a Gene Hackman li citerei, perché lui era al fianco di Faye Dunaway e Warren Beatty nel bellissimo Gangster Story di Arthur Penn, qualche anno prima,
giusto,
ed era
giusto.
Anche in un film di John Sturges che era Marooned, Abbandonati nello spazio, dove era anche lì co-protagonista. Quelli sono sì più celebri, diciamo, del periodo anni 60, primi 70 di Hackman, pre-consacrazione, insomma. Sì, Il braccio violento della legge in coppia con La conversazione è un bel dittico. Sulla carta potrebbe sembrare che si stia a parlare di due titoli anche agli antipodi per certi versi, ma in realtà, per quanto da un lato si tratti, nel caso della conversazione, di un film di spionaggio a tutti gli effetti e di un dramma esistenziale, di un dramma tremendamente moderno sul rapporto tra un uomo e la solitudine delle grandi città, in rapporto ovviamente anche a un'alienazione lavorativa, una sorta di prequel spirituale di quello che sarà Paul Schrader, se vogliamo metterla in questi termini, e che già era, perché aveva già esordito in realtà. In realtà The French Connection, per quanto sia un noir metropolitano, primo dei tanti noir metropolitani del grande William Friedkin, sul quale sarà doveroso fare due o tre parentesi, perché anche lui ci ha lasciato ad agosto 2023.
Sì, praticamente può presentare il suo ultimo film a Venezia. Infatti Alberto Barbera ci disse nella presentazione del film che ci sarebbe dovuto essere, Cioè, c'era un microfono, c'erano due microfoni sul palco del Pala Biennale. No, non era del Pala Biennale.
Corinto.
Ecco, della Sala Corinto. Alla presentazione in realtà dell'Esorcista in versione restaurata, c'erano due microfoni vuoti. Uno era per, ovviamente, per lui e uno era per Friedkin, che sarebbe dovuto essere presente, ma che purtroppo, per ovvi motivi non ha potuto esserci.
Eh no, a parte questo comunque, braccio violento della legge, titolo fantasiosissimo come si usa sempre fare storicamente in Italia, The French Connection, cioè il gancio francese, l'aggancio francese, volendolo un po' parafrasare in maniera sfiziosa, e tanto quanto la conversazione di qualche anno dopo, un film che racconta di un certo tipo di America e delle ossessioni di un certo tipo di America, per ragioni completamente diverse. In un caso Coppola, profeticamente con qualche mese di anticipo, racconta quelli che saranno gli effetti sociali dello scandalo Watergate e degli scandali legati alle intercettazioni governative per gli Stati Uniti. The French Connection racconta un altro grande tema legato all'eredità della politica nixoniana, che poi in realtà esploderà ulteriormente in Gran Bretagna con la Thatcher e sempre negli Stati Uniti negli anni di Reagan, ovvero il law and order, quindi una misura preventiva per cui le forze dell'ordine, a partire dalla fine degli anni 60 in avanti, con una breve interruzione durante gli anni tranquillissimi di Jimmy Carter, inizio anni 70, metà anni 70, le forze dell'ordine, soprattutto in grandi metropoli come gli Stati Uniti, furono autorizzate, e questa cosa si vede alla grande nel film di Friedkin, furono autorizzate a utilizzare la violenza estrema e gli arresti e i controlli, le perquisizioni in maniera un po' gratuita, mettiamola così, come mossa per prevenire il crimine, che è una cosa che poi raggiungerà i suoi apici da un punto di vista degli arresti, da un punto di vista proprio pratico, numerico, del censimento negli anni 90 nella New York di Rudy Giuliani, ma che negli anni 60-70, negli anni di Nixon, rappresentarono un putiferio, una piaga sociale. Questa cosa qui il film di William Friedkin lo racconta alla grandissima. Cioè, in queste settimane proprio non ho proferito parola per cercare di trovare una quadra per raccontare, ovviamente dall'alto della mia incapacità, un po' cosa era Gene Hackman, perché sostanzialmente ho letto una frase proprio il giorno in cui è morto del buon Giuseppe Pastore, che ha praticamente riassunto tutto quello che avrei voluto dire nel caso. Cioè, La faccia di Gene Hackman è un libro di storia americana. Francamente non penso ci sia maniera migliore per poter raccontare Hackman in maniera sintetica. Hackman era quello, e in questo piccolo ciclo di due French Connection conversazione penso verrà fuori dalle nostre cazzate, dalle nostre stupide analisi, anche il perché di una definizione del genere, che non solo è molto poetica, wildiana per stessa ammissione del buon pastore, ma è una descrizione calzantissima da tanti punti di vista. Prima di partire, direi un paio di cenni, perché è sempre bello anche dire di che parlano i film, a conti fatti.
Effettivamente, che cos'è la francese connessione?
La francese connessione è una connessione, pardon, un po', tra la mafia, tra la criminalità organizzata marsigliese, capitanata da un Fernando Rey in grande spolvero. Fernando Rey, uno dei feticci del Buñuel francese, protagonista di due dei film più belli della storia del cinema, in particolare, che sono Fascino discreto della borghesia e Lo scorgetto del desiderio, due film assurdi che trovate tra l'altro su Mubi in versione restaurata. Fernando Rey, che fu tra l'altro preso da Friedkin per errore, lui voleva un altro attore di Buñuel, il casting non capì e prese Rey per errore. Che grande errore. Vabbè, il film racconta di un gancio tra la mafia marsigliese capitanata dal buon Fernando Rey e la mafia newyorkese organizzata dall'italoamericano Salvatore Bocca, che funge praticamente da gancio per un grande traffico di cocaina, pure all'89%. Punto di vista sul racconto è quella di Popeye, che non è Braccio di Ferro, ma è il nickname di Jimmy Doyle, che è il personaggio interpretato da Gene Hackman, che insieme a Roy Scheider, che esploderà più avanti a fine anni 70 con All the Jazz di Bob Fosse,
Lo
con...
squalo.
è anche lo squalo, ovviamente, esploderà tra qualche anno, uno degli altri volti cardine di tante sfaccettature diverse della New Hollywood. Sono alla caccia di un caso che non esiste sulla carta, cioè la prima mezz'ora di film racconta di una ricerca estenuante quasi da parte di Popeye in particolare, di Braccio di Ferro in particolare, di prove inconfutabili per provare a incastrare un gruppo criminale che non è ben definito. Cioè, questo film racconta in buona parte di un'ossessione, dell'ossessione di un detective speciale, di un investigatore speciale in forze alla polizia di New York, che sostanzialmente ha un'intuizione, sostiene, crede di aver scoperto tra le righe un possibile intreccio criminale, un possibile spaccio su grande portata di un grosso carico di cocaina, ma di fatto le prove per poter concretizzare questa sua indagine le ottiene superata la metà del film. Quindi, come anche la conversazione, perciò dicevo prima, è un film su un'ossessione legata a un singolo individuo, mettiamola così. Tanti sono i passaggi legati al confronto tra i due detective, tra i due buddies, perché questo è anche il In parte, seppur in una declinazione ovviamente molto più seriosa rispetto a quella a cui saremmo abituati, è anche un buddy movie per la stessa definizione, cioè due detective in coppia si chiamano buddies a vicenda, da lì che viene il nome, e infatti il nickname del personaggio di Roy Scheider è proprio Buddy, appunto, Buddy Russo. E questo è un po' il punto del film. Poi le cose si complicano nel momento in cui i francesi trasportano appunto questa macchina bellissima di lusso, con all'interno appunto nascosto questo benedetto carico di cocaina, usano la macchina di un imprenditore francese che arriva a New York in nave, e da lì parte un po' il super intreccio con la ricerca di questo carico e con l'arrivo appunto dei francesi, con l'arrivo principalmente del personaggio di Fernando Rey a New York. È il più classico, visto oggi con 50 e passa anni di ritardo, con 54 anni di ritardo, è il più classico dei polizieschi della frustrazione per l'appunto, cioè un noir, un poliziesco legato a un rapporto tra un protagonista determinato e accecato quasi da questa stessa determinazione, dalle proprie convinzioni di fatto, e un nemico invisibile molto spesso, perché non è un film di certo in cui, come vedremo in noir successivi di Friedkin, non nei polizieschi di Michael Mann, per esempio, penso a Mindhunter o a Heat, a Manhunter e a Heat, non c'è la più classica delle dicotomie tra il bene e il male incarnati dal detective e dal criminale. È un film che fu, The French Connection è un film che all'epoca fu rivoluzionario anche per un approccio che annulla, se vuoi, le regole del noir classico anni 40, del noir, per dire, alla primo Billy Wilder, un attimo per darci un riferimento. Quelle regole vengono ammazzate, vengono messe da parte per adottare un approccio completamente diverso, che è un approccio quasi da documentario, per la freddezza con cui Friedkin racconta New York. E poi ti passo un po' la palla perché il fatto qua è lungo. È fondamentale dire che, essendo questo il primo vero e proprio film manifesto della New Hollywood a vincere miglior film agli Oscar nel 72 per l'appunto, è fondamentale perché questo è il film che poi aprirà le porte principalmente a Scorsese, a Schrader con i vari Mean Streets, Blue Collar, Taxi Driver, e fino ad arrivare poi a Michael Mann con FIFA all'inizio degli anni 80. Questo è un film che inaugura proprio una stagione in cui New York inizia ad avere un volto completamente diverso, gangster, sporco, multietnico, ma che poi sarà, se vuoi, anche la New York attualizzata, più presentizzata, tra mille virgolette, che sarà anche quella di Allen, con un taglio ovviamente completamente diverso a fine anni 70.
Mi aggancio innanzitutto allo stile documentaristico che viene in realtà dall'esperienza pregressa di William Friedkin, che praticamente aveva diretto dei documentari per la televisione e praticamente si è inventato anche un termine per descriverlo, cioè praticamente un documentario scriptato per certi versi, perché appunto le riprese sono, cioè il taglio documentaristico si vede fin da subito, dopo l'introduzione, dopo l'intro a Marsiglia, c'è cioè poi la scena dove viene presentato Popeye, che praticamente è vestito da Babbo Natale in mezzo a dei bambini di un quartiere degradato di New York che gli chiedono per Natale una pistola. E comunque poi è pieno di scene, tra l'altro, dove praticamente Popeye non è in scena, non sono in scena né lui né il suo collega, al massimo usano delle voci fuori campo di godardiana memoria, alternati a immagini, cioè, come dire, a immagini che sono pura osservazione della vita in questa metropoli, anzi in questa megalopoli degradata. Ricordano un po' lo stesso tipo di sequenze che appunto rubavano a Godard sia Friedkin sia Coppola nel suo secondo film, praticamente, che si chiamava You're a Big Boy Now, Buttati Bernardo, stesso identico, cioè praticamente con lo stesso identico modo di mettere in scena, cioè con le voci fuori campo, le immagini che scorrono, che sono apparentemente slegate, però appunto fanno molto nouvelle vague. Poi altra cosa, il documentario sta anche nel fatto che quella che il film racconta è una storia vera, cioè i personaggi sono realmente esistiti ed erano vivi quando è uscito il film, e soprattutto è quasi un instant movie perché è tratto da questo romanzo, che in realtà non è un romanzo, scusami, da questo libro, che è un saggio di Robin Moore, che si chiamava sempre The French Connection, per l'appunto, e i detective veri si chiamavano Eddie Egan e Sonny Grosso. Infatti i nomi, cioè, se saputa questa informazione, una volta letti i nomi, come li hanno cambiati, cioè sembra veramente appunto come se io e te ci chiamassimo Giovanni Parrini e io sarei,
Vabbè,
boh,
Maria
Federico
Francesca
Elfato.
Refuso, un grande classico.
Sì, esatto. È un film che sta al presente proprio perché è tratto da una storia vera. È una ricostruzione, dice lo stesso Friedkin. Tra l'altro, poi l'unica cosa che non ho capito è se il finale pure è un elemento vero o è una libertà che si è preso Friedkin, ma magari ci
No, è
arriveremo.
una libertà.
È una libertà, eh?
Cioè, è rimasto
Infatti,
lì, cioè, loro sono stati cambiati di sezione alla fine dell'inchiesta.
ma non hanno mai
E
sparato a colleghi, perfetto.
no, no, poi soprattutto il criminalone scappò, cioè, era in vita negli anni 70,
Sì,
latitante.
scappò per davvero, ma se ti ricordi i cartelli alla fine, ma pure, scappa pure alla fine del film. C'era, sì, anzi, è bellissima quella scena dove c'è lui che praticamente non è che prima lo si vede, poi non lo si vede più, lo si perde di vista perché c'è tutto quel capitombolo e quella sparatoria nel finale che sono veramente belle. Poi, fra l'altro, non so se. Ok, torniamo a New York nel 1971, torniamo a questo neorealismo, cioè a questo film che fondamentalmente sì, sia un documentario che appunto di fiction, un documentario di fiction, un po' un ossimoro, ma cioè qualcuno il film lo ha definito addirittura neorealista e non mi sembra una definizione così campata per aria, semplicemente perché c'è l'occhio, diciamo, su delle realtà disagiate, nel senso che sì, i bambini che chiedono la pistola a Babbo Natale, ma anche tutto il sottobosco criminale diciamo, di New York. Rappresentato tra l'altro, cioè con una capacità di distacco e senza filtri di natura, magari cioè, che potrebbero tranquillamente essere interpretati, cioè, visto a distanza di così tanto tempo, cioè perché poi dici sì, sono sempre gli italo-americani, sono sempre questo, sempre quell'altro, cioè come se il male non stesse mai, non fosse mai americano, diciamo, si potrebbe. Obiettare, cioè lo si potrebbe criticare in questa maniera, solo che più che altro poi andando avanti ci si rende conto che sia Popeye che Buddy sono due esauriti, due persone completamente alienate in quello che è il loro lavoro, gente che è costantemente a contatto con la violenza, con delle realtà che sono fuori dalla norma. Per quanto riguarda, cioè, se rapportate diciamo, alla maggioranza, ma sono persone anche se, cioè, anche i cui corrispettivi reali erano dei veri e propri stacanovisti, cioè praticamente gente che non credo avessero famiglia, non tornavano a casa praticamente per stare appresso a questi qua, e quindi. Persone che appunto si sì, inseguivano delle chimere, ma come hai detto tu, anche in modo ossessivo, che a me ricorda in un modo ossessivo che a me ricorda molto quello di Quinlan, del Quinlan di Orson Welles, cioè quello
Sì.
che con la differenza che però il Quinlan di Orson Welles era un personaggio assolutamente controverso, ambiguo, pieno di sfaccettature, che diciamo aveva sempre ragione, che si fidava troppo, che si fida anche troppo del suo istinto e diciamo, fa di tutto per assecondarlo come se, diciamo, come se avesse una specie di conoscenza superiore. Diventava lui il vero burattinaio per una specie di ministro della verità. In questo caso è ancora più sfuggente il mulino a vento, cioè è ancora più, come dire, ancora più nascosto il mulino a vento contro cui vanno i nostri due personaggi. Proprio perché sono, cioè, proprio perché è proprio quello che secondo me vuole dirci il film, tra le tante cose, è quella che il crimine è diventato, cioè che questa French Connection, già il fatto che si parla di una connessione fra marsigliesi americani, italo e italo-americani, rende già abbastanza quella che è la complessità del mondo del crimine, del traffico internazionale di droghe, ed è bene o male tutto quello che accomuna i film prodotti da Il braccio violento della legge in poi, cioè diciamo, a tutte le ramificazioni. Infatti non è un caso che si chiama The French Connection, ma anche per esempio l'inchiesta degli anni 50 condotta in America sulle infiltrazioni mafiose dalla Sicilia si chiamava Pizza Connection, detto in maniera anche un po' razzista se ci vogliamo dire proprio, se vogliamo proprio dire la verità, però. E il fatto che appunto questo film sia stato recepito così tanto bene all'epoca, ma anche adesso non è invecchiato di un giorno, indice del fatto che forse anche le persone all'epoca se ne sono accorte e soprattutto nessuno, penso, prima di William Friedkin, se non forse qualche suo collega, però sempre contemporaneo, tipo Arthur Penn, tipo Francis Ford Coppola, avevano raccontato queste storie in questo modo così nuovo. Soprattutto se si pensa al classico noir, come hai detto tu, ad Humphrey Bogart, al Grande Sonno, a diciamo, tutte queste situazioni in cui era sempre una cosa grossa ma piccola, nel senso che non erano, non c'era, non si avvertiva mai il marcio del sottobosco criminale americano, Los Angelino, nel caso dei film tratti da Raymond Chandler appunto a questo. E quindi questa forse è la grande forza di William Friedkin di questo film, insomma.
Mi dilungo un po' su Friedkin e su New York, nel senso che secondo me è uno degli aspetti più affascinanti del film, al di là dell'aspetto del documentario. Però il punto è anche un altro, cioè nel senso che Friedkin nel 1971, in maniera oso dire profetica, come erano profetici tanti film di inizio anni 70 della New Hollywood, in realtà inizia già a concepire un modo di concepire il cinema come insieme di possibili spazi linguistici, cioè mi spiego. È un film di gangster. Quello di Friedkin è un poliziesco della frustrazione, quello di Friedkin, ma al contempo ha un approccio appunto da film d'osservazione, da documentario, ha un approccio che non è neorealista, ma è ovviamente figlio dello sguardo neorealista, ed è però al contempo, in realtà, se ci pensi, una rivalutazione di un piccolo filone che fino a quel momento lì si era soltanto visto in casi sporadici a Hollywood. Cioè appunto quello del thriller internazionale. Appunto degli esempi molto virtuosi li avevi anche avuto decenni prima, penso a Notorious Hitchcock, che era un film all'interno del quale era fondamentale anche la componente del viaggio, la componente dell'agente, appunto protagonista del film, che viaggiava in continuazione tra Berlino, il Brasile, gli Stati Uniti. Appunto, il vero intrigo internazionale è quello, più che North by Northwest, se uno ci pensa. Però quello è un filone che fino a quel momento non aveva mai trovato delle vere e proprie declinazioni. O quantomeno non le avevo trovate in serie, e da French Connection in poi in realtà la questione, soprattutto legata al thriller, al poliziesco, legata a un'internazionalizzazione dei crimini o comunque dei lavori a più nazioni, a più bandiere tra gruppi criminali, è un filone che parte esattamente da lì, parte da Friedkin. Però la questione che intendevo rispetto agli spazi linguistici è legata al fatto che tutte le cose che ho elencato prima a mo' di lista della spesa equivalgono a 5-6 linguaggi completamente differenti. Friedkin inizia a far coesistere tutti questi linguaggi e questi approcci alla narrazione, non soltanto al cinema in quanto arte visiva, ma al cinema anche in quanto arte di scrittura e riscrittura attraverso il montaggio. E anche perché l'elemento che manca all'interno di questo calderone è il fatto che The French Connection è anche un action della Madonna in terra, tra le varie cose, cioè nel senso la scena dell'inseguimento del treno è scuola. È scuola di decoupage, è scuola di cinema di, non solo di genere, è scuola di adrenalina su schermo proprio.
In
Cioè, è assurdo.
The Story of Film di Mark Cousins si apre con una introduzione fatta di lui che ti spiega cos'è la regia, diciamo, cioè sempre in soldoni e sempre tramite l'analisi, anzi tramite mostrarti sequenze. La prima sequenza con cui si apre The Story of Film è quella dello sbarco in Normandia di Salvate il soldato Ryan, ma la seconda è quella dell'inseguimento di The French Connection,
Sì,
insomma.
c'eravamo fermati a una scena di un treno, no? E il treno poi è una scelta fortissima da quel punto di vista, nel senso che se ci pensi, in tutte le grandi fasi dei generi del cinema americano c'è sempre in un grande capolavoro una grande sequenza d'azione legata a un treno. Davvero, dal più grande spettacolo del mondo appunto a The French Connection. I treni sono il minimo comune denominatore.
O se proprio vogliamo andare indietro, The Great Train Robbery.
Però al di là del grande trenino, quindi insomma al di là di un discorso di linguaggio fenomenale che fa Friedkin, ripeto, questo è un film che lo si ama se lo si guarda con uno sguardo volto agli anni 70, perché è lì che c'è la sua rivoluzione, però il punto è più un altro. Cioè rispetto a New York il discorso è fondamentale, nel senso che questo è un film di primi anni 70, film del 71, ed è assurdo pensare a un fatto, pensare a quella che era la rappresentazione al cinema di New York all'inizio degli anni 60. E a vedere come in maniera repentina, in meno di 10 anni, New York cambia completamente volto, cambia proprio l'interesse che hanno i grandi autori della New Hollywood nel rinquadrare New York. Cioè, si può tracciare veramente un percorso molto rapido. Cioè, nel 60 esce l'appartamento di Billy Wilder, che è un tipo di sguardo burocratico sulla New York dei grandi piani, sulla New York verticale. C'è West Side Story l'anno dopo, che è un altro tipo di sguardo, anche lì si comincia a guardare a New York in maniera multietnica, quello. È il primissimo musical open air, appunto, girato in strada, non ricostruito interamente in studio, della storia del cinema americano, dei blockbuster americani, e quello è un altro sguardo su New York. Arrivi a colazione da Tiffany, di Black Edwards, tratto da Truman Capote. Quindi Quindi una commedia dalle origini intellettuali per via della penna di chi ha partorito il soggetto originale, che però è un tipo di sguardo romantico sulla città, fino ad arrivare poi in maniera molto rapida, se ci pensi, nel giro di 6 anni a Rosemary's Baby, che è uno sguardo un po' drastico, un po' a testa in giù della
Decisamente.
città, se vuoi. Però quello che cambia completamente il modo di guardare la città è esattamente The French Connection, perché, e quello è il grande tema di fatto della New Hollywood, c'è cioè l'interesse finalmente dopo anni di cinema americano classico, di anche grandi produzioni di generi, dal musical al dramma in costume, anche a dei drammi profondamente critici nei confronti degli Stati Uniti, come quelli di Stevens, per esempio. Però con gli anni 70 la necessità è quella, cioè che è una necessità che, se vuoi, legittima. Ah, cazzo, ma devo dare da mangiare ai gatti. Aspetta un attimo,
Gatti in
aspetta, aspetta.
scottese.
La rivoluzione degli anni 70 era New Hollywood, poi l'abbiamo detto tante volte nel corso di tanti mesi di puntate, è anche figlia del primo cinema indipendente americano, quello di Cassavetes, per intenderci. C'è una forma di legittimazione nei confronti di un tipo di racconto molto più interessato alla realtà dei luoghi, non interessato a creare degli immaginari o a ragionare su degli immaginari cinematografici, anche perché no, penso ai musical su tutti. Ma un tipo di cinema che è finalmente interessato a riflettere su un luogo geografico da tanti punti di vista. E The French Connection è clamoroso da quel punto di vista esattamente per questo, ma non è una novità per Friedkin, cioè nel senso The French Connection è il film che segna l'esplosione dell'autore. Però i lungometraggi precedenti, i due precedenti in particolare, mi verrebbe da dire, sono dei film che ci raccontano tanto del perché William Friedkin arriva facendo un film così macio, se vuoi, così duro come The French Connection, che è un poliziesco, è un film di genere, è un film duro per caratteristiche dello stesso genere. In realtà questo approccio rivoluzionario e scherzoso, forse anche da un certo punto di vista, nei confronti delle convenzioni, del modo convenzionale che si aveva di raccontare determinati luoghi, lo trovi già nei due film precedenti, cioè La festa per il compleanno del mio amico Harold, cioè The Boys in the Band, e The Night the Raided Minskies, che non mi ricordo il titolo italiano, ma non mi importa perché il titolo
Quella
originale.
notte inventarono lo spogliarello.
Ma
Ma
vai a fare in culo. Sì,
ce ne sono altri due prima.
Birthday Party e Good Times, sì, assolutamente.
Sì.
Però quelli che mi interessano sono i due precedenti, perché The Night of the Raid in Minsky, il titolo originale è molto più esplicativo da quel punto di vista, cioè La notte del raid, quindi della perquisizione di Minsky. È un film sul burlesque, è un film sul pudore, è un film sul buon costume, legato ovviamente anche lì a discorsi di polizia, perché il film si incentra alla fine su un raid nel suo atto centrale. The Boys in the Band invece è il primo film di produzione
Hollywood.
hollywoodiana a parlare esplicitamente di omosessualità. Il protagonista è un omosessuale ed è un film che racconta anche, che decide di guardare il contesto dell'omosessualità nel contesto della New York borghese, anche dell'aristocrazia intellettuale newyorkese. Quindi Friedkin da sempre, fin dalla sua giovinezza, è stato un autore provocatorio da quel punto di vista, è stato un autore che ha cercato di portare uno sguardo quasi da screencast, mi verrebbe da dire, usando dei termini più contemporanei a noi. Cioè, è un tipo di cinema che vuole raccontare una finestra all'interno di altre finestre, cioè dei micromondi. Il braccio violento della legge non racconta affatto un micromondo. Racconta di due detective, racconta di due detective che sono figli da un certo punto di vista delle ossessioni dell'America degli anni 60-70, ma che sono anche figli del law and order nixoniano. Il modo in cui Friedkin in questo caso ci racconta di un mondo dentro un altro mondo passa per le minoranze etniche, cioè uno dei passaggi, se vuoi, un po' sottovalutati del film, perché poi il punto è un altro. È quella della perquisizione che fanno in quel bar di afroamericani al minuto 35 di film, praticamente alla fine del primo atto del film, in cui in maniera completamente gratuita iniziano a controllare, mescolando marijuana, pillole, pasticche a della birra così presa dai bicchieri sul bancone del bar, per verificare in maniera un po' spartana, se vuoi, l'efficienza effettivamente di queste droghe, la qualità di queste droghe. La scena del raid è importantissima da quel punto di vista, perché in un cinema di produzione hollywoodiana, The French Connection è un film Fox, non l'abbiamo detto, è un film di produzione hollywoodiana, un film di punta, un film che punta ad andare anche agli Oscar da pochi mesi, cioè pochi mesi più in avanti. Mettere all'interno di un film del genere una scena di un raid portato davanti a due poliziotti bianchi a un bar di completa gestione e popolazione afroamericana è una scena fortissima per l'inizio degli anni 70, è una scena quasi da film d'exploitation praticamente, non è una cosa che ti aspetteresti da un film di un regista bianco come William Friedkin, ma la forza di Friedkin stava esattamente in quello, nel cercare di raccontare dei contesti impossibili, se vuoi, da un certo punto di vista, dei contesti surreali e impensabili per lo spettatore medio, che poteva essere quello appunto di un cinema di produzione major. E Banalmente L'Esorcista è anche un film su un grande tabù da tanti punti di vista, perché è un
Sì,
film
e c'è.
ipersessualizzato, è un film sulla
Sì.
frustrazione femminile, un film che banalmente parla di esorcismi, un film che ha aperto tante piste nel bene e nel male L'Esorcista, ma di fatto è il racconto di un grande tabù, è il racconto di come, anche lì, guardando sempre all'aristocrazia, all'alta borghesia statunitense, non siamo a New York nel caso dell'Esorcista, Friedkin arriva a far accettare alla protagonista, un'attrice appunto immersa in un mondo di immagini e di falsità, di finzione, di fatto accettare una conclusione impensabile, improbabile come quella della possessione demoniaca. Friedkin era quello.
E tra l'altro, ecco, l'elemento in comune con il film successivo di Friedkin, che è proprio L'Esorcista, rispetto al braccio violento della legge, oltre ad essere il prologo in un'altra lingua, in un'ambientazione assolutamente diversa da quella poi in cui poi si svolgerà la storia, completamente slegato e senza spiegazione quasi, perché questo tizio marsigliese che viene sparato da quello che poi è il sicario di Fernando Rei, che poi quell'attore lì sarà presente in un film di Lucio Fulci che si chiamava Luca il contrabbandiere, che era un film esagerato, cioè un film grottesco, però probabilmente, cioè che non so, che ho visto tanto tempo fa e non so quanto fascino abbia ancora, però è una specie di film di Mario Merola, ma splatter. Incredibile. Chiudendo quindi la prima delle finestre che ho aperto, torniamo quindi al braccio violento della legge. Oltre al prologo, quindi ha in comune con l'esorcista probabilmente anche questa presenza costante del male, secondo me, che nel, set, cioè, che nel film The French Connection è chiaramente tutto il mondo occulto del traffico e del crimine organizzato, è proprio una macchina organizzata per fare del male e per nuocere, e dall'altro lato invece abbiamo il male assoluto, che è proprio il diavolo, cioè proprio l'espressione proprio più l'espressione più basilare di quello che è banalmente la lotta fra bene e male, che è quello poi di cui parlano tutte le storie in buona sostanza. E se da un lato però il Gene Hackman, Popeye, è un personaggio iperreligioso, però legato proprio al fatto di essere un poliziotto estremamente osservante, diciamo, anzi un vero e proprio fanatico. Infatti, ecco un elemento che è importante in questo, che rende poi importante questo film, è il fatto che i confini sono sempre sfumati, perché tu dici. Cioè, perché praticamente vedi poliziotti che si comportano da crimine come criminali di strada che arrestano, e il cattivone che è appunto Fernando Rei, che in realtà è un imprenditore, un uomo d'affari, uno che ha anche degli affari legali. Perché all'inizio del film, oltre al prologo slegato dove si vede questo tizio che viene ammazzato, si vede anche chi è il personaggio di Fernando Rei, che è un costruttore, un palazzinaro, insomma, che ha degli affari perfettamente legali nel porto di Marsiglia, ma che allo stesso tempo ha questo lato negativo, cioè diciamo, questo lato oscuro legato appunto al traffico internazionale di cocaina. Forse anche Friedkin detestava, dice, gli uomini d'affari, troppo d'affari, ecco. A parte quello, poi, sì, come dici tu, sempre il provocatorio, eccetera. A proposito di questo, mi veniva in mente il fatto che Friedkin è stato il primo autore, cioè il regista del primo film hollywoodiano che parlava apertamente di omosessualità nel 1970, e curiosamente 10 anni dopo quel film dirigerà Cruising, che invece è un film molto controverso. Non lo so perché non l'ho visto, però è un film molto controverso perché parla di un serial killer che operava nella comunità omosessuale di New York. Cioè, più che altro verrà spesso tacciato, soprattutto con gli ultimi film, tipo Regole d'Onore, di essere un po', cioè di aver perso forse tutta quella potenza rivoluzionaria e di essere, diciamo, un provocatore più conservatore, ma questo magari lo potremo vedere in seguito.
Diciamo che i grandi registi fanno sempre lo stesso film tendenzialmente, semplicemente è anche normale che a un
Esattamente.
certo punto finisca la freschezza, quindi, tranne se sei Scorsese, ma quella è un'altra storia.
E quindi penso, no, e quindi a questo punto mi viene da pensare, non è che Belle e Buona ha sempre avuto quelle posizioni facendo quel film, cioè facendo poi gli ultimi film, e siamo noi che ci siamo fatti troppe seghe mentali sopra. Chissà.
Beh, quella è una chance, sempre una chance.
Ma a parte questo, tornando proprio al film in sé, stiamo parlando appunto di un film che, andando al nocciolo di quella che è la carica innovativa del braccio violento della legge, è il fatto che ha creato effettivamente un immaginario. Insieme a tanti altri, però esempio il padrino di Francis Ford Coppola, a Martin Scorsese, ad altri registi di film gangster, magari anche a Altman, diciamo ha il merito di essere arrivato un po' prima, più che altro, perché appunto stiamo parlando di un film del 71, l'anno prima del padrino, e che quindi rende in realtà William Friedkin un personaggio molto più importante di quanto si pensi, perché tu dici, ah, è uno che ha fatto, cioè perché adesso il braccio violento della legge, se ci pensi, viene citato poco. The French Connection è uno dei film, cioè dei film cult che sento citare di meno, almeno per quanto riguarda la mia esperienza di spettatore e persona che insomma ogni tanto si droga di queste cose di cinema. Essere ridotto soltanto ad essere quello che ha fatto l'esorcista, praticamente è diventato più famoso il film del suo autore, ed è una cosa che non mi spiego assolutamente, ma questo è un discorso che va al di là del braccio violento della legge,
Vabbè, ma in realtà te
ma
lo puoi anche spiegare. Comunque, Friedkin è sempre stato autore di genere. Gli autori di genere difficilmente vengono fuori in quanto grandi maestri. È una cosa rara, quantomeno.
con il fatto che
È un
però
po'
appunto
quello.
ha fatto dei generi, diciamo, da film di serie B, se ci pensi, perché cioè dei generi di serie B, quindi poliziesco e l'horror, tra l'altro già il solo fatto di aver infilato uno dopo, cioè due capolavori, una appressanata con un poliziesco e con un horror completamente diversi, diciamo, proprio nell'approccio al genere, perché tu non ti caghi addosso guardando il braccio violento della legge e non, diciamo, e non ti gasi guardando l'esorcista. Diciamo, questo già dovrebbe farci rendere un po' conto di come poteva essere miope lo sguardo che c'era sul cinema e sui generi all'epoca, insomma. Così poi come, perché poi sì, effettivamente ha sempre fatto polizieschi, horror, thriller e niente, poi soprattutto siamo finiti a omaggiare William Friedkin partendo in realtà dall'omaggio a Gene Hackman.
Eh no, ma è inevitabile, voglio dire, è inevitabile. Anche perché diciamo che tra le tre interpretazioni principali di carriera, cioè la conversazione, il braccio violento della legge, Unforgiven, e i due più cult sono gli altri due, inevitabilmente. Voi perché quella zella con quella montatura di occhiali trasparenti lì, con quel baffo lì, il suo Harry Cole della conversazione di Coppola, è un personaggio
Sì.
molto più cult a partire dall'outfit. Fa un botto ridere perché Gene Hackman, senza i baffi quarantenne, era praticamente John C. Reilly, sono identici. È una cosa
Scusa,
incredibile.
con cappello a cazzo Roland Garros, cioè con questo cappello
Fortissimo.
assolutamente sproporzionato rispetto, cioè con la visiera assolutamente sproporzionata rispetto alla sua testa, quindi una specie di cowboy invertito.
No, il discorso è che, come si parla di Gene Hackman a proposito di questo film, questa è la più classica delle interpretazioni da Oscar, quando ancora il concetto di interpretazione Oscar bait non esisteva ancora, perché quella è una roba che subentra negli anni 2000 sostanzialmente. Cioè, di film e interpretazioni che sono scritte esattamente per arrivare a quello. Penso a Kieran Culkin quest'anno, che ha vinto l'Oscar per un film fatto e finito per fargli vincere quel premio là. Questo è uno dei primi esempi di interpretazioni Oscar bait della storia del cinema, nel senso che è un'interpretazione tremendamente tecnica quella di Gene Hackman in questo film. Il suo non è un personaggio sfaccettato, non è un personaggio tridimensionale nel termine più becero del termine, come sarà quello di Cole della conversazione, assolutamente no. Il suo Popeye è un personaggio che ricopre una funzione molto semplice, cioè quella di rappresentare un certo tipo di sguardo del pubblico americano, quel pubblico americano che si sente minacciato, che si sente in pericolo rispetto a una criminalità organizzata che è in forte ascesa e rispetto appunto a questo terrore dell'invasore straniero che rischia di collaborare e portare il male, portare la peste in maniera molto murnaiana forse nei porti statunitensi, se vuoi. Quindi Aquaman, il suo personaggio, rappresenta in parte quel tipo di sguardo, in parte il suo è lo sguardo, da lì per quello mi piace molto quella frase di Pastore sul fatto che il suo volto racconta la storia americana, racconta la storia del cinema americano. Perché lo sguardo di Popeye in questa storia è lo sguardo di quello spettatore ossessionato da una ricerca spasmodica per la realtà, per un concetto di realtà. Poi, una roba fenomenale, e qui l'ultima inquadratura del film dà ragione alla mia tesi da un certo punto di vista, l'ultima inquadratura del film è un enigma. Poi lascia stare che lui ci mette i cartelli e ti dice guardate che non è morto nessuno, però se ti attieni al filmico, dita filmico, l'ultima inquadratura del film ti dice qualcuno ha sparato, non sai chi ha colpito chi, sai soltanto che un poliziotto ha ucciso un altro poliziotto. Quindi, esattamente come capita molto spesso anche nella letteratura noir, O come capita per esempio anche in un tipo di cinema completamente diverso, penso ai film di Asghar Farhadi, che è un altro regista di thriller, iraniano ovviamente, un regista che viene proprio da un contesto completamente diverso e che viene da un contesto di repressione artistica soprattutto. Però i film di Asghar Farhadi sono tutti accomunati da un eroe a... come si chiama lì? Non mi
Tutti
ricordo
lo
quello lì con...
sanno.
No, è to esatto, tutti lo sanno, al bellissimo Il Cliente, cioè il minimo comune denominatore dei suoi film è sempre la ricerca di una verità relativa che però... Alla fine della fiera non trova mai una sua risoluzione nei film di Farhadi. L'ultima inquadratura di The French Connection va esattamente in quella direzione, cioè l'America rappresentata dal personaggio di Gene Hackman cerca delle risoluzioni, cerca delle verità incontrovertibili, ma tutto si conclude con un buco nell'acqua se ci pensi, cioè tutto si
Un film
conclude
della
con uno
vita.
sparo, si chiude con uno sparo e uno stacco sul nero, quindi con un'assenza di verità da un certo punto di vista e un'assenza di una conclusione. Cioè, non riesci mai di fatto a tagliare la testa al toro all'interno
Troncato.
di questa storia. È troncatissimo,
C'è questo
esattamente.
finale più che altro troncato e che ti ba e che ha proprio la portata di un twist alla M. Night Shyamalan, nel senso che, perché poi, come dicevi tu, il discorso sullo sguardo dell'americano sullo straniero invasore praticamente rimane, almeno per quanto riguarda quello che ho, cioè, diciamo, quello che ho sentito io guardando il film, rimane praticamente fino agli ultimi 10 minuti, perché poi alla fine, cioè veramente fino al finale che ti cambia il twist, tu assisti all'indagine di un poliziotto che vuole sgominare una banda di criminali italiani, quindi neri, perché per gli americani gli italiani sono neri, e appunto di francesi che poi vogliono appunto portare la peste in America perché sono tutti bua, tutti stranieri, bu, tutti buttateli via fuori, stop invasione, eccetera, eccetera. Vabbè, a parte il fatto, cioè, diciamo, da un altro punto di vista, il film ti sembra sempre un po' assolutorio, nel senso di non hai quasi mai il dubbio sul fatto che questo possa veramente stare andando appresso a dei mulini, che possa combattere contro dei mulini a vento, semplicemente perché poi il film ti fa vedere in parallelo tutta la storia di, cioè, diciamo, tutte le vicende anche di Fernando Rey, eccetera, eccetera, e capisci che questo tizio è un po' losco. Però, appunto, perché questo finale c'ha una portata assurda? Perché quando poi arriva il momento della risoluzione, diciamo, il terzo atto, c'è appunto la sparatoria, eccetera. Lo spettatore è contento, no? Perché vede tutti i cattivoni, molti dei cattivoni che vengono sparati, cioè che vengono ammazzati o arrestati. E come dire, nel trambusto, primo non vede il cattivo, che si è il cattivone super, il boss finale che si è defilato. Ma come hai detto tu, l'esperienza rimane troncata per il semplice, cioè non solo rimane troncata, ma diventa un darsi la zappa sui piedi, un mordersi. Cioè, vediamo anche le conseguenze del fanatismo di questo personaggio, dell'esaurimento nervoso che tiene Popeye, perché spara ad un collega. Cioè, e quindi perché è talmente sul chi va là che un movimento inconsulto lo vediamo anche proprio nella stessa scena. Lui rischia di sparare Buddy perché appunto lo vediamo fare quello scatto felino e Buddy gli dice: "Sono io, sono io, sono io", cosa che invece l'altro collega, Mulder, tipo, che si chiama come quello di X-Files, non ha il tempo di fare perché appunto la situazione è talmente tesa che si risolve in un modo inaspettato, ovviamente, e troncato, che ti dà proprio appunto, e che ti spezza, cioè come dire, che ti ribalta completamente tutta la prospettiva che avevi. Ok, no, mi chiedo quanti spettatori americani all'epoca che hanno visto il film in sala in prima visione si aspettassero un finale così dopo un film che era stato così.
No, non te lo aspetteresti mai, ma non te lo aspetteresti neanche oggi. Lì c'è il grande coup de théâtre di Friedkin. Perché, ovviamente, cioè, nel senso, da un poliziesco, da un giallo, anche da un noir un po' più elevato
Fuoco
nelle
amico, non te lo
intenzioni,
aspetti.
sì, un noir anche di una portata intellettuale elevata, non ti aspetti in primis il fuoco amico, e in secondo luogo ti aspetti un certo tipo di spettacolarizzazione della violenza. Ora, negli anni 70 in particolare, diciamo che questo discorso sull'etica della spettacolarizzazione della violenza muore, per grazia divina si arriva a fregarsene un po' di certe convenzioni del cazzo, però il discorso è un altro. Da un poliziesco ti aspetti le mazzate, ti aspetti le lame, ti aspetti la sparatoria, non ti aspetti la tortura sostanzialmente, non ti aspetti una visione sadica della violenza, ma ti aspetti la morte che passa per la pistola, che è l'elemento clou all'interno di un racconto di genere. E la roba forte che fa Friedkin con questo film in realtà gioca un po' con la regola di Chekhov, cioè nel senso, se sai che c'è una pistola in scena, prima o poi ha da sparare, quella è un po' la regola. Lo
Spara sempre,
dicevamo,
durante il film. Tu, 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 tu,
sì,
tu, tu.
lo si dice molto in questa settimana a proposito del bellissimo film di Mohamed Rasulov che gira tutto attorno alla pistola. La regola è quella. Non voglio dire che per 100 minuti precedenti nessuno spari, si spara in continuazione in The French Connection, però il momento in cui devi andare incontro alla sparatoria decisiva ti aspetteresti una sorta di Stallone messicana, va, tra Schrader, Ray e Hackman. Questa cosa non avviene, anzi Friedkin decide addirittura di non darti neanche un'informazione sulla traiettoria del proiettile o su da quale canna sia uscito quel proiettile che sentiamo
Non
sulla
sa fare
fine e che chiude il
nulla.
film. Quindi si gioca tremendamente da quel punto di vista. Poi una roba che non si è detta, che mi piace moltissimo in questo film, che è chiaro che si parla poco oggi di questo film, non solo perché le nuove generazioni, no scherzo, la gente in generale si caga sempre di più il noir e i polizieschi come generi e sottogeneri, discorso è anche un altro, che questo è un film che ovviamente presenta dei sottotesti legati alla sua contemporaneità, ma sono molti meno rispetto ad altri fattori, cioè la vera rivoluzione di questo film sta nel linguaggio, sta nella forma in pratica. È un'esperienza formalista vedere oggi The French Connection, cioè nulla a che vedere con gli altri due grandi noir di Friedkin, cioè Cruising e soprattutto Vivere e morire a Los Angeles con un giovine Willem Dafoe. Sono quelli i due apici da un punto di vista. Però il discorso che ci interessa è che guardandolo con gli occhi di oggi, guardando gli anni 70 a The French Connection, il punto focale è uno, cioè dopo il 71, dopo l'uscita di questo film incredibile. Cambia tutto da un punto di vista del modo di raccontare, appunto, come dicevo prima, la dicotomia tra bene e male, appunto espressa attraverso il bianco e nero del noir letterario prima e cinematografico poi, e soprattutto che cambia completamente il modo di concepire il police procedural come sottogenere cinematografico e televisivo soprattutto, perché guardando oggi The French Connection si potrebbero individuare quasi dei topos, delle regole estetiche da serial polizieschi, più che da cinema noir, da cinema poliziesco, e questo è un aspetto clamorosamente rivoluzionario da un punto di vista della scrittura anche. E un elemento di scrittura che per me è clamoroso di questo film ancora oggi sta nel breve ma intenso rapporto che c'è tra Gene Hackman e Fernando Rey, cioè il passaggio in metropolitana in cui Gene Hackman cerca di salire sul vagone che sta prendendo Fernando Rey,
Bellissimo.
lui entra, esce, finge di
Momento
comprare il
Gaffa.
giornale, finge di mangiare, poi c'è questa roba che è ripresa da milioni di film e serie successive, cioè che Gene Hackman per mimetizzarsi prima finge di parlare al telefono e poi prende una mela caramellata e la addenta così per sembrare un agnellino lì di passaggio e fa un
Sì,
botto
la butta.
ridere. No, ma la roba clamorosa non sta soltanto in questa gag che poi è diventata archetipica, cioè anche la gag del cercare di salire sullo stesso treno dell'inseguito, da parte dell'inseguito e del poliziotto, la roba clamorosa sta nel tentativo, non per la prima volta in questo caso ovviamente, però nel tentativo all'interno di un contesto del genere, semidocumentaristico, semi-action, metropolitano, urbano, di cercare di instaurare un rapporto, seppur appunto in maniera molto sintetica, perché sono poche le scene tra Ray e Hackman, creare un rapporto giocoso, scherzoso e quasi di confidenza immediata tra l'inseguitore e l'inseguito. Cioè, la sequenza si chiude con Fernando Rey che dal vetro della metropolitana fa ciao ciao con la mano a Gene Hackman, che è il gesto che chiude il film, appunto, quando c'è il blocco della polizia al ponte, diciamo, per evitare la fuga della macchina con la cocaina. Gene Hackman scende dalla macchina e fa ciao ciao con la manina, che è l'immagine più famosa del film. Cioè, c'è proprio anche appunto un tentativo di codificare un nuovo tipo di rapporto visivo proprio tra appunto vittime e carnefici, guardia e ladro, banalmente. Perché non c'è mai dialogo nelle scene in cui ci sono Ray e Gene Hackman, anche quando Hackman lo pedina all'inizio e si sbattono l'uno contro l'altro, appunto, mentre Ray esce dal negozio, insomma, dopo l'incontro con l'imprenditore francese. Quindi è fortissima la roba là. E poi è fortissimo in realtà il fatto che questo tipo di modo di declinare bene e male, di declinare appunto la filosofia della guardia del ladro all'interno del noir è un po' la prepista per quello che sarà per quello che inizia a essere il neo-noir e per quello che sarà il neo-noir negli anni Ottanta. Ovviamente Friedkin sarà protagonista di questa rivoluzione. Però possiamo tranquillamente affermare che, per quanto insomma, il buon Lynch non abbia mai parlato in questi termini di Friedkin, però possiamo tranquillamente affermare che i tanti bellissimi noir di David Lynch, soprattutto Blue Velvet, che è il primo e che è il più archetipico, devono tanto al modo di leggere il bene e il male in maniera più sfumata di The French Connection di Friedkin, sono film ovviamente completamente diversi. Però in Velluto Blu Lynch proprio manifesta, palesa un interesse non tanto per un racconto di bene e male, mostra proprio un interesse per una visione nichilista del mondo, per cui bene e male non sono altro che delle convenzioni e dei ruoli da interpretare, che è una roba che tipicamente da un horror classico, ma Lynch la declina facendoti catapultare all'interno delle tenebre, contrastandola poi con lo splendore della, come dice il buon Alberto Faggiotto, della Apple Pie America, cioè l'America linciana rurale. Quindi è anche una base per quello che saranno gli anni Ottanta da alcuni punti di vista.
Sì, poi se non, tra l'altro non ci dimentichiamo che probabilmente la sparatoria finale, il grande caciarone, è stato secondo me preso e parodiato paro paro da Mario Monicelli nel finale di Amici miei, quando c'è la scena dove si sparano con i marsigliesi, il finto confronto, anche perché appunto ci sono i marsigliesi, c'è un posto abbandonato, ci sono sparatorie, c'è sangue finto, eccetera, eccetera. Purtroppo ho visto Amici miei prima del braccio violento della legge, perché poi nel finale mi sentivo quelli che dicevano Bucaglioli! Queste cose qua, insomma. Per quanto riguarda invece noi il braccio violento della legge, quello che diciamo, abbiamo già visto, quindi abbiamo esplorato un po' quello che è, quello che ha iniziato un film come quello, quindi un film che tra l'altro probabilmente è poco visto dai nostri coetanei, ma forse anche dai nostri genitori, un film che di fama non più così chiara, ma che allo stesso tempo però ha un'eredità fortissima anche dopo 50 anni, ma certo, forse una qualche riedizione in formato fisico magari non aiuterebbe, oppure qualche passaggio televisivo in più. Sicuramente Il braccio violento della legge 1 e 2, perché è uscito anche un sequel di John Frankenheimer del 75,
Bellissimo.
lo trovate. John Frankenheimer, altro grande regista, quello, cioè, forse sì, di genere, forse non intellettuale come Friedkin, ma veramente un grande regista di fin d'azione. Pure lo trovate su Disney Plus, insomma, recuperate questi due film molto importanti, anche perché poi il cinema degli anni 70 ha regalato tanta monnezza, il brutto lo faceva brutto davvero, ma il bello pure lo faceva bellissimo, lo faceva sublime, lo faceva pieno di idee, ma in realtà anche il trash era pieno di idee. Diciamo che probabilmente non è esistito nel cinema recente, almeno un periodo così florido per quanto riguarda produzione nazionale, internazionale e anche, diciamo, e anche di quelle cinematografie un po' più scacate, nel senso che, tipo, per dire, negli anni 70 c'era Gattac, c'era Fukasaku, ci stavano un sacco di registoni. Che hanno proprio posto le basi per quello che è il cinema di oggi. Proprio, non c'è mai stato un passaggio così netto fra vecchio e nuovo cinema. Niente, se non hai altro da aggiungere, possiamo concludere l'omaggio a questo grandissimo attore, a questo grandissimo regista, a questo grandissimo film di cui vi abbiamo appena parlato.
Allora, chiudo dicendo che recuperatelo, se siete cinefili per cultura non potete non vedere un film così importante, se siete invece spettatori un po' più balneari, mettiamola così, se siete spettatori balneari ci può stare anche saltarvelo, non c'è nulla di tragico, però se studiate cinema il professor Uno, la professorona, non vuoi farne avere in un corso in cui si parla anche degli anni 70, di New Hollywood, eccetera, quel professore non sta bene con la testa, guardatelo per fatti voi su Disney Plus, su Replay finché esiste ancora. Poi a questo punto vi dico, guardatevi pure Steers Go By di Wong Kar-wai, che è un film che si ispira molto a The French Connection e a Mean Streets, li metto un po' insieme, film bellissimo. Chiuderei dicendo anche che, vabbè, noi qua parleremo anche della conversazione, però citati anche prima Gangster Story, per esempio, di Unforgiven, Royal Tenenbaum, che è uno degli ultimi grandi ruoli di Gene Hackman, appunto, in cui interpreta proprio il patriarca Royal Tenenbaum, uno dei pochi film belli di Wes Anderson, già di per sé cosa assurda, ci voleva Gene Hackman.
Secondo film che
Sì, il terzo credo. Sì, il terzo. Mi affido e vi affido anche alle parole di qualcuno di molto più saggio, come Pier Maria Bucchi, che ha fatto un bel post in cui ha elencato una decina di titoli di B-movies con Gene Hackman, per l'appunto, quindi film un po' più di nicchia, che vanno dagli anni 70 agli anni 2000, tra cui anche il citato Il braccio violento della legge numero 2 di Frankenheimer, che appunto è su Disney Plus, è il più recuperabile tra questi, più facile da recuperare, ed è bellissimo. Detto questo, penso si possa passare ai saluti finali, fatti di un promemoria su tutti. quello di supportarci, perché se si è liberi editorialmente e non si vuole spillare dei soldi al proprio pubblico tramite Patreon, che ovviamente comunque è una grande cosa, l'unica cosa possibile da fare è avere un rapporto di dare e avere. Noi vi diamo del content, noi vi diamo dell'analisi e voi ci date qualcosa di semplice e di gratuito, delle condivisioni, dei follow sul social di Instagram @SuckerPodcast, dove poi trovate anche i tag, insomma, come dicono i giovani, anche dei vari personaggi che vengono al podcast, tra cui noi due. È fondamentale poi anche lasciare commenti sotto gli episodi, perché Spotify ha un po' aggiornato la sezione commenti e quindi è un po' più fattibile avere interazioni, cioè tipo possiamo rispondere adesso anche in forma scritta. Però sarebbe bello anche poi inevitabilmente citarvi in puntata nel momento in cui ci commentate sotto gli episodi. Fateci sapere un po' che ve ne pare, fateci sapere se avete dei suggerimenti per noi che non ascolteremo perché siamo dei mitomani, quella è la prima regola del successo. Poi lasciate anche recensioni su Spotify e su Apple, non so se si può fare, ma su Spotify principalmente valutate da 1 a 5 stelle, se mettete 1 siete dei bastardi, se mettete 4 o 5 bene. Lasciate valutazioni su Spotify perché ci aiutano a corteggiare il feed, e corteggiare il feed ci aiuta a fare ancora, continuare a fare numeri importanti e a crescere sempre di più, e questa è una cosa che non dipende da noi, ma dipende da voi. E infatti ne approfitto in chiusura per citare l'unico commento che è arrivato in questi giorni. La scuola tra le nuvole ieri ha commentato rispetto all'episodio su In the Mood for Love dicendo: bellissima puntata, emoji degli applausi. Grazie mille, scuola tra le nuvole. Spero che tu non sia fisicamente una scuola tra le nuvole, perché potresti cadere da un momento all'altro e mi dispiacerebbe molto. Quindi continuate così sempre fortissimi. E poi gli ultimi
Pulling
reminder.
clouds.
Esatto, gli ultimi reminder sono che da settimana prossima in poi gli episodi si possono vedere anche in video su YouTube, su Spotify no, perché diciamo che Spotify for Creators è un programma molto difettoso a livello di upload video e quindi è impossibile caricare roba, almeno io sto avendo riscontrando difficoltà, però su YouTube ci sono in esclusiva le puntate anche col video a partire da settimana prossima su per giù. Quindi niente, poi vi ricordiamo di andare al cinema, perché se volete sentire parlare di cinema dovete andare al cinema andando a vedere la conversazione dal 10 al 16 di marzo, che è stato bellissimo, andando a vedere Different Man, film candidato all'Oscar con Sebastian Stan, sempre Lucky Red, andando a vedere Il seme del fico sacro di Rasulo, premiato a Cannes e candidato all'Oscar, andando a vedere i vari Brutalista Nora, Wicked, insomma tutti i film degli Oscar, ma andando a
No,
vedere anche Amadeus, che esce sempre a fine mese, andando a vedere Blade Runner, che esce a fine mese, oggi che è
Mikey
uscito.
17.
Oh, Mikey 17, che è il film che mi spaventa di più sulla
La
faccia della terra.
settimana prossima invece esce La città proibita di Gabriele Mainetti.
Oh, che bello, che avrà tre sale come successe con
Sì,
Gig, con Coso, con.
conflitto.
Esatto.
Sì,
Brutta notizia.
anche appunto sono passati anche qua 4 anni da Freaks
Sì.
Out, quindi cioè meno di 4 anni, perché lo presento a Venezia.
Novembre uscì, sì. Niente, questo è un
E
po' il sunto.
viva Gabriele Mainetti! Sì.
Sì, lo fa solo lui quello che fa lui, quindi tanto contenti, supportatelo e supportate tutte queste pellicole. E poi ci sentiamo prossimamente per un altro omaggio a Gene Hackman e
Sì. E
tanto altro, insomma.
soprattutto sì, seguite il calcio Napoli e tante belle cose.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.